Sono con Davide Turbati, fondatore di We Roll, il gruppo modenese che promuove il gioco di ruolo come strumento educativo, sociale e culturale. Oggi cercheremo di capire cosa significa essere un nerd e, cari amici, scopriremo che non ha una valenza sempre negativa, progettare mondi fantastici e quali impatti può avere il roleplay nella vita reale. Ciao Davide, benvenuto a Sportivamente.
Ciao, grazie mille Barbara di avermi invitato a questa, insomma, trasmissione. Per me è una bellissima esperienza ed è sempre una bella occasione poter parlare con qualcuno di quello che mi appassiona, che ci
Ecco,
appassiona,
guarda, io
anzi.
intanto poi daremo tutti i tuoi riferimenti. Io ho riso tanto nel vedere la tua pagina Instagram perché ti ho visto veramente sotto varie forme. Ma prima di entrare a parlare nei tuoi progetti, ti chiedo come nasce il tuo percorso di game designer e cosa ti ha portato a fondare WeRoll.
Allora, il mio percorso da game designer è iniziato come quasi tutti i percorsi, io credo, credendoci. Cioè, nel momento in cui ho capito che poteva essere una strada, o quantomeno era la strada che io volevo percorrere, ho cominciato a informarmi per tutti i canali che sono quelli che erano mai disponibili, YouTube in primis, o comunque seguire quelle che sono le personalità italiane e soprattutto estere nel settore del game design. Che possono, la mia nave scuola è stata Dungeons and Dragons. Poi, fortunatamente, per mia formazione ho cominciato a variare studiandomi giochi da tavolo o anche l'animazione, semplicemente quello che può essere un animatore in un villaggio turistico. Non c'è, secondo me, non ci deve essere un pregiudizio in quello che funziona o in quello che intrattiene.
Soprattutto quando si tratta di gioco, perché
Esatto.
insomma. Ma come hai scoperto da piccolo che avevi questa passione? C'è stato un momento particolare che hai capito che avresti voluto fare quello nella vita? Hai sempre avuto la passione per i giochi? Spiegami.
Allora, ho dei ricordi molto chiari di me, i miei fratelli e i miei cugini che andavamo sulla collina vicino a casa di mio papà e ci raccontavamo storie fantastiche con le armi di legno costruite dai nonni, quindi for questo forse è stato proprio la base, perché poi il gioco ha radici in noi molto piccole, vedo anche con mio figlio di 1 anno, noi giochiamo tantissimo. In età giovanile e crescendo pensiamo, perdiamo appunto questa capacità, questa leggerezza di farlo. Come hai detto tu, soprattutto nel gioco non ci deve essere il pregiudizio perché rischia appunto di ci incatena, ci impedisce poi di scoprire tante cose. Il gioco è fluido, è uno strumento
Io
per.
credo che l'essere umano si è dimenticato che nasce anche giocatore, perché così, cioè, fa parte delle attività, diciamo, tribali delle comunità, no? Cioè, se noi
Esatto.
pensiamo,
Esatto.
diciamo, all'uomo preistorico, giocavano, cacciavano, insomma, si cacciava,
Si
si
imparava si
imparava,
giocando. È un
esatto.
gioco serio, si usa
Esatto,
molto il termine serious
esatto.
game, c'è cioè
Sì.
qualcosa che abbia una finalità o gamification. Sono tutti questi utilizzi del gioco come facilitatore per un fine, qualcosa. Poi io penso che non debba sempre essere finalizzato a un utilitarismo o a per forza veicolare un messaggio. Uno può anche semplicemente viversi un quarto d'ora di solitario, finita la giornata di lavoro, non devi sempre avere sovraccaricarlo di significati, però si può avere tantissimi utilizzi.
L'importante è andare in un altro mondo, no?
L'importante è entrare nel cerchio magico, è
Esatto.
entrare in quell'ambiente sicuro in cui tu poi ti senti di esprimerti. Poi il gioco di ruolo lo fa benissimo perché ti metti in mano una maschera che ti scegli tu e tendenzialmente sei in un ambiente, in una storia, in un mondo che ti scegli tu ed è un ottimo, diciamo, paracadute per mettere in gioco quello che in realtà sei tu, però che in un'altra situazione non ti sentiresti di tirare fuori.
Allora, guardando la tua pagina, tu dici sempre se state ascoltando questo video significa che siete dei
È la
nerd.
mia punchline, sì.
Esatto. Allora, spiegaci per bene che cosa significa nerd, perché ha sempre avuto, secondo me, una valenza un po' negativa. Non so se sei d'accordo.
Allora, io fortunatamente sono abbastanza giovane come nerd, anche nasco abbastanza giovane come nerd, quindi molto di questo bullismo che so che è stato vissuto da molti miei amici, anche molte mie amiche, perché comunque il mondo femminile. Le risente anche nell'ambito nerd, in realtà non siamo così accoglienti come vorremmo, dovremmo essere, noi esseri umani in generale, questo. Per me essere nerd, quindi mio parere personale, si è evoluto un po' dall'appassionato magari di elettronica o di fisica, ed è diventato qualcosa, un fenomeno molto più pop, un fenomeno culturale e appunto che si lega molto a quella che è la cultura pop, che può essere serie TV, videogiochi, giochi da tavolo.
Fumetti forse,
Il
non...
fumetto ha una grandissima base su quello che è essere nerd, perché molto di quello che poi è stato creato anche a livello cinematografico in realtà parte su carta e su penna, e da questo poi dopo si sono create le mille ramificazioni di quello che è essere nerd, dai live show in cui si gioca, per dire, su YouTube, su Twitch, ci si registra, ci si riguarda, insomma ci sono tutte queste sue, diciamo, valenze.
Allora, io ho provato a capire una tua spiegazione, ma sono limitata io, non perché tu non sia bravo, anzi, tutt'altro, ma fa parte proprio di un gioco che io non conosco. E quindi ti chiedo, come mai secondo te è così potente il gioco di ruolo, insomma, il gioco a livello educativo?
È una bella domanda. E io credo appunto che sia perché il gioco ti mette in una situazione di comfort. In un certo senso ti deresponsabilizza, nel senso che è solo un gioco. Infatti, io lo dico sempre quando inizio molte delle mie sessioni: dico, mettetevi in gioco, lasciatevi andare perché è solo un gioco. È solo un gioco. E questo in realtà è un modo per illudere le due sfingi, come nella storia infinita, no? Che stanno lì giudicanti e ci dicono cosa possiamo, cosa non possiamo fare. E in questo modo uno si lascia andare e riesce a far fluire insieme ad altri, quindi è un gioco sociale, difficilmente lo fai da solo il gioco di ruolo, e questo di per sé già solo questo è terapeutico.
Certo.
Anche senza bisogno di... Poi ci sono vari layer, vari modi per poterlo affrontare con dei professionisti, chiaramente, però già questo ti aiuta un pochino a grattare via queste acidità che a volte ci portiamo sotto cute, anche senza accorgercene.
Davide, da pochi mesi è terminato il progetto Game On che abbiamo condiviso insieme all'associazione Fuoricampo 11. Siamo stati nelle scuole, in particolare abbiamo parlato con i bambini e abbiamo portato il gioco in classe, no? Proprio per far riflettere sulla valenza positiva dell'esperienza di gioco in classe, ma anche quali possono essere i rischi. Che tipo di impatto ha avuto questo progetto nei bambini, ma penso anche nei genitori? Visto che il progetto ha coinvolto anche loro.
E anche nelle maestre,
E anche delle
aggiungerei.
maestre, esatto.
Allora, noi abbiamo avuto nelle scuole qua del comprensorio di Sassuolo, per iniziativa proprio delle maestre, che le prime entusiaste sono state proprio loro, che hanno provato i giochi in primis e hanno seguito un po' quello che era il percorso anche formativo di didattica ludica che abbiamo proposto, e hanno proposto a loro volta una serata per i genitori. E hanno avuto una risposta fantastica dai genitori. Proprio perché, come dicevamo, è quel medium anche fra il padre o la madre, che magari non hanno lo stesso linguaggio o si crea un distacco, e il bambino. Quindi questo è stato il primo step molto
E ti
positivo.
aggiungo anche un dettaglio, poi ti lascio rispondere, anche tra genitore e genitore, perché io che ho assistito a una giornata di gioco e, ho proprio colto anche una forte inclusione in questo giocare insieme, perché inizialmente la situazione di classe era la seguente: padre, magari extracomunitario, che è in un angolino, è il classico tavolo del gruppo delle mamme che si conoscevano. Il gioco ha portato poi il gruppo ad unirsi e a fare rete, a divertirsi,
Esattamente.
quindi ho visto anche una profonda inclusione.
È proprio così, hai descritto una scena proprio che mi è stata riportata paro paro dalle maestre, effettivamente. Quindi anche in realtà il gioco non ha età, appunto, come dicevamo, siamo noi che ci de decidiamo chi, cosa, quando, come giocare, e questo dobbiamo riscoprirlo un po'. I bambini invece lo scoprono e sono molto più disponibili a mettersi in gioco. Nelle classi abbiamo fatto al momento tre giochi, abbiamo proposto di difficoltà crescente, un po' per fregarli, nel senso all'inizio li facciamo più divertire, poi più vanno avanti, più giustamente devono spremersi le meningi, ed è sempre stata una bellissima ricorrenza per loro. Ci aspettano e quando siamo lì comunque si vede che sono molto attenti, perché poi il gioco, non fraintendiamo, è un sistema di regole, cioè un
Certo.
gioco ha delle regole ed è una forma d'arte, se si vuol dire, che richiede che tu apprenda come decodificarla, come utilizzarla. Tu non puoi metterti davanti a una scatola di un gioco da tavolo e semplicemente dire che è bello, come potresti fare davanti a un quadro con le tue più o meno competenze estetiche che puoi avere, nel mio caso poche. Il gioco da tavolo invece tu devi avere la pazienza di metterti lì, imparare delle regole, dei meccanismi, la sequenza di un turno e tanta matematica in realtà.
C'è la vita.
La vita.
C'è la vita dentro a quella descrizione, no? Perché insomma,
sì.
c'è come si sta insieme agli altri.
Anche, ecco. Tanto.
Senti, parlavamo prima proprio di inclusione, identità e gestione dei conflitti, ma in che modo il fantasy e la narrazione possono aiutare a lavorare su questi aspetti?
Sulla gestione dei conflitti,
sì.
In particolare. Allora, il primo conflitto che mi viene in mente è... Perché però il conflitto è molto ampio, quindi dopo ti chiederò anche in quale avevi in mente tu. Quello che mi viene in mente a me di conflitto in primis è il conflitto interiore. Perché la narrazione, il fantasy ce lo mostra in maniera molto palese, meno fine magari che altre arti, ma non sempre. Io consiglio, per dire, Il gigante sepolto di Ishiguro, che per me è il più bel libro fantasy che ci sia, e racconta tantissimo dell'interiorità delle persone. I protagonisti sono due anziani, per intenderci, e il conflitto interiore è il difetto fatale. Quindi nella narrazione, nel ricreare il percorso, il viaggio dell'eroe, se fatto in una maniera oculata, tu rimetti anche in scena quello che è il difetto o la debolezza del protagonista, che il protagonista in questo caso sei tu, giocatore, nel gioco di ruolo, e quindi tu in qualche modo ti devi confrontare con questo difetto. Questo se lo si vuole fare in maniera... A livello complesso, uno può anche semplicemente entrare nel dungeon, uccidere il mostro, prendere il tesoro e uscire, che è comunque un viaggio dell'eroe anche quello lì. Quindi questo è il primo conflitto che mi viene da pensare, è appunto quello in cui noi ci mettiamo, volenti o nolenti, a contatto con noi stessi.
Sì, perché con la frustrazione delle difficoltà. Io adesso in questo momento mi sto mettendo il cappellino dell'allenatrice.
Vai.
Quindi diciamo, io quello che vedo nei piccoli è anche proprio la difficoltà nel gestire le frustrazioni di un momento in cui le cose non vengono, oppure quando arriva improvvisamente una cosa non prevista.
Tipo il perdere, il fallimento,
esatto,
e la sconfitta.
Esatto, sì, quindi sì. In questo senso te lo chiedevo. Tu, Robby, giochi con il fantasy? È una cosa che fai dalla faccia?
Non proprio, no.
No,
non
no.
Fantastichi.
No,
io
fantastico come fantasticano tutti.
Esatto,
quanti,
come tutte le donne.
Esatto.
No, infatti è molto interessante. Allora, intanto vorrei che ricordassi la tua pagina Instagram e soprattutto per chi vuole contattarti, dove ti può trovare.
Allora, io ho una pagina a nome di Turbo Dado, Davide Turbati, si declina come Turbo e Dado, ci ho messo un mese per pensarlo, ne sono molto fiero ancora.
Io pensavo invece Dado, perché vedo che fai molti giochi con i dadi.
Sì, allora, sì, ho una passione sconsiderata per i dadi, ne ho tantissimi, sì, sì.
Quindi Turbo Dado e poi invece
su Instagram, Facebook.
Esatto. WeRoll invece?
WeRoll è una storia bellissima, perché nasce appunto il progetto come Turbo Dado. Nel corso del mio viaggio fantasy ho conosciuto tante persone, molte hanno viaggiato con me, altre ci siamo divisi, e attualmente col gruppo attuale, che è un gruppo di giovanissimi, sono quasi tutti meno di 30 anni, quindi il vecchio sono io, abbiamo creato questo gruppo operativo di dungeon master, narratori, facilitatori, dir si voglia, in cui ci sono dai programmatori a una nostra amica psicologa, e intrattenitori, camionisti. Abbiamo un gruppo molto diversificato che si forma in questo ambito e propone attività in collaborazione col comune di Modena, col comune di Fiorano, sia di intrattenimento, di accoglienza e anche di proprio formazione. Abbiamo tipo un progetto di pubblicazione venuto dal basso, in cui le persone coinvolte nel progetto, per dire, stanno costruendo il modulo che poi viene fisicamente pubblicato.
Bellissimo, bellissimo. Sono con Davide Turbati, fondatore di WeRoll. Davide, allora, vedo una bella maglietta che i nostri amici non vedono, Play Festival del Gioco 2025.
Bellissimo, bellissimo.
Cosa fai a Play?
Allora, per me Play è come una seconda casa, nel senso che l'ho conosciuta come visitatore veramente da poco, perché saranno 4 anni in realtà che la frequento, ma già dal secondo anno volevo farne parte, volevo passare, diciamo, attraverso questa barriera, la parete, diciamo, del palcoscenico e aiutare dietro le quinte. Quest'anno e negli ultimi anni ci siamo sempre riusciti, collaborando con Ludo Labo, con Play, certo. Proprio che... E le Play on Tour, andiamo in giro con i ragazzi di Play a portare comunque il gioco in varie fiere, in varie città. E niente, Play Festival del Gioco, come lo dice la parola, è una grandissima fiera in cui si raccolgono case editrici, content creator e anche game designer e non solo, nel senso il gioco appunto c'è anche il Game Research Center, che è tipo l'applicazione del gioco nell'ambito appunto dell'istruzione, della formazione, insomma c'è una quantità incredibile di sfaccettature del gioco che ha preso ormai sede a Bologna, in questa nuova Bologna Fiera l'abbiamo riempita l'ultimo anno.
E infatti vi siete spostati forse da...
C'è stato quest'anno lo spostamento, esatto, infatti. Tutti erano molto in fibrillazione per questo. Io l'ho vista la nuova sede, per quanto io sia un modenese, quindi ho sempre adorato avercela sotto casa.
Certo.
Lì è un po' come la ragosta che deve ogni tanto cambiare guscio, anche se fa male per crescere, quindi lo posso capirlo che abbiano fatto questo tipo di scelta. E al suo interno tu puoi entrare e scoprire una quantità di angoli e magici in cui tu ti siedi letteralmente e giochi, perché non è una fiera solo di vendita, hai degli stand in cui vendono eccetera, ma la sua natura che hanno finora sempre rispettato è quella del gioco organizzato, ovvero una quantità incredibile di tavoli, di eventi ludici in cui tu vieni con la tua famiglia o tu da solo anche e scopri appunto la tua prossima avventura, il tuo prossimo gioco da tavolo che da condividere o... Insomma, una quantità indescrivibile di divertimento.
Ricordo file chilometriche sul cavalcavia quando c'era
esatto.
Play, quindi insomma è sicuramente una delle fiere, insomma è una delle fiere più importanti.
In Italia sì.
Certo,
sì,
certo.
Sì.
Senti Davide, siamo purtroppo quasi alla fine, però io ti chiedo di ritornare a Sportivamente perché gli argomenti sono davvero tantissimi e il podcast ha dei tempi un po' limitati, per cui insomma ecco. Spero proprio di ritrovarti e ti chiudiamo con questa domanda. Non so se lo sai, però metà dei ragazzi che iniziano la scuola oggi faranno dei lavori che ancora non sono stati inventati, no? Per cui oggi più che mai serve immaginare futuri possibili che ancora non ci sono. Quindi ti chiedo se il gioco può aiutarci. Parliamo di fantasy, parliamo di immaginazione, se può davvero aiutarci a costruire un po' il futuro che ci aspetta.
Io di base posso consigliare a tutti i ragazzi là fuori che di sognare, di immaginare, in quanto il pensiero è è la base del loro futuro. E se ci si limita a pensare al passato, non ci si deprime. Siete il futuro, siamo il futuro, mi sento ancora
certo,
essere abbastanza giovane.
Sì,
io
sì.
Sono il primo che il lavoro che sto facendo al momento me lo sono totalmente inventato, nel senso una quantità di sfaccettature diverse di gioco, dall'istruzione, intrattenimento e quant'altro, che se ci penso faccio anche fatica a descrivere il mio lavoro. Si può fare, credeteci, e credeteci vuol dire non soltanto fantasticate, ma sappiate che è duro, sarà un duro viaggio, bisognerà scendere a compromessi con la realtà della propria vita. Io ho fatto questo mestiere come secondo lavoro 60 ore quasi alla settimana, cioè nel senso adesso lo faccio 60 ore alla settimana, prima avevo un lavoro principale con 40-50 ore, 20 ore le facevo di questa attività e cercando di portare avanti una vita familiare, sociale, normale, quindi non sarà facile, ma sognare in grande bisogna farlo.
Ma
sempre.
Tu vorrai arrivare a vivere di questo?
Io già vivo di questo, per il momento, bufandomi così.
Bene, bene, allora abbiamo parlato quindi in questo caso proprio di gioco come non solo come evasione, ma proprio di evoluzione personale.
Sì.
Quindi un invito a mettersi in gioco in tutti i sensi, perché come ogni buona storia, il vero eroe è chi ha il coraggio di iniziare un viaggio e il gioco ci permette proprio l'inizio del viaggio. Grazie Davide per essere stato qui.
Grazie
con
a te.
Noi ci risentiamo sabato in replica alle ore 11 sempre qui su 101.3 FM, in streaming sul sito ufficiale di linearadio.com, sull'app di Linea Radio e sul mio sito barbarafontanesi.com. Saluto come sempre Roberto Ferracino alla regia con me, ciao Robby.
Ciao.
E mi raccomando, non smettete appunto mai di giocare perché vi rende liberi. Ciao.